Vi presento subito i nostri ospiti di oggi, Liliana Gurini e Andrew Spenhouse da Movisol, www.movisol.org, il sito internet, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, movimento transnazionale che fa capo, fa riferimento al politico democratico statunitense Lyndon LaRouche, al quale vanno i nostri auguri successivi per il compleanno. 88 anni Lyndon LaRouche, e non perde un colpo l'8 settembre. Bel giorno, il giorno di tanti ricorsi storici, non so, penso all'enciclica evocativa di San Pio X, l'8 settembre 1907, il giorno in cui l'Italia ha perso la guerra, esatto. 8 settembre 1943, il compleanno di Lyndon LaRouche, 8 settembre del 1922. Quasi coetaneo del professor Miglio. Il professor Miglio era del 18, se ricordo benissimo. Umberto Bossi fa gli anni, compie gli anni il 19 di settembre. Allora, innanzitutto, auguri al segretario se ci sta ascoltando. Innanzitutto, ben ritrovati qui e bentornati nei nostri studi. Oggi la puntata. Con voi si può spaziare su tutti gli argomenti, si può parlare di finanza, si può parlare di economia, si può parlare di crisi, si può parlare di geopolitica e di sociopolitica, perché di argomenti ce ne sono davvero tanti. Io vi ho annunciato sulla mia pagina di Facebook, tra l'altro a chi mi scrive su Facebook comunico che o conduco la trasmissione o scrivo, anticipo. Mi fa piacere che voi lasciate i vostri commenti, i vostri suggerimenti, ma durante la trasmissione mi è un po' difficile interagire a tempo pieno con voi, quindi abbiate pazienza, abbiate grande comprensione, ascoltate la trasmissione. Io partirei innanzitutto con voi da un'analisi della situazione politica, anche perché, Liliana, io ti ringrazio come ringrazio Andrew. Durante la vostra trasferta in Germania mi avete mandato un messaggio, di Lyndon LaRouche, esatto. Al quale abbiamo chiesto, l'abbiamo interpellato sulla vicenda Fini. Secondo lui, abbiamo chiesto se Gianfranco Fini, i comportamenti di Gianfranco Fini fossero frutto di un progetto ad ampio respiro di tipo internazionale, che è quello che non manca nella politica di oggi, manca tutto tranne il riferimento internazionale, c'è sempre un ipotetico riferimento internazionale. Io ho letto il messaggio che mi hai trasmesso tramite Lyndon LaRouche, ma che cosa ha detto effettivamente dal vivo Lyndon LaRouche parlando di Gianfranco Fini e parlando anche della situazione italiana, della politica italiana?
Dunque, prima di tutto ero proprio con lui in quei giorni del suo compleanno e anche a cena quella sera e ha invitato gli italiani a vedere sul nostro sito www.movisol.org il dibattito che si era tenuto pochi giorni prima, anzi il giorno prima, il 7 settembre a Boston, tra la nostra candidata alle primarie democratiche nel Massachusetts, che è Rachel Brown, una giovanissima sconosciuta, e Barney Frank, che è il presidente della Commissione Finanze del Congresso americano, come dire, vabbè, il corrispondente del Senato è Baldassarri, come esatto. Se Baldassarri discutesse,
sì.
Dibattesse con un
figliano,
ragazzina,
tra l'altro.
Esatto, con una ragazzina ventenne sconosciuta. E il dibattito è stato vinto decisamente, a giudizio anche della stampa, da Rachel Brown, che ha sfidato Barney Frank, che è noto come Bailout Barney, cioè quello che buttava dagli elicotteri le tonnellate di miliardi alle banche speculative in bancarotta che hanno provocato la crisi, quindi odiatissimo dalla popolazione perché appunto i trilioni e miliardi di dollari sono andati a queste banche e non a finanziare progetti reali, alla disoccupazione, e ha vinto questo dibattito proprio sfidandolo sulla questione cruciale che è Glass-Steagall, cioè tornare alla separazione tra banche commerciali e banche d'affari che Roosevelt volle nel 1933 per mettere fine alla crisi, NAWAPA, cioè grandi progetti infrastrutturali per riorganizzare
le acque. Di questo poi ne parleremo ampiamente,
esatto.
Nella seconda parte. Adesso.
E lui ha glissato su tutto, ha continuato soltanto a parlare della necessità di difendere Obama. Ha detto essenzialmente non sono d'accordo con NAWAPA, non sono d'accordo con Glass-Steagall, però non è riuscito a dire niente di concreto. Ora, guardare agli eventi italiani senza prendere in considerazione la peggiore crisi finanziaria dal 1923, come dice LaRouche, è impossibile, perché il problema è che
posso fare una domanda, sì. Così proprio tempo molto ristretto, dopo ne parleremo davvero in modo più ampio nella seconda parte, perché questa crisi è peggiore rispetto a quella del 29? Cioè, quella del 29 è finita sui libri di storia, tutti ne parlano, New Deal, Roosevelt, si parla come di un evento davvero apocalittico, ma la differenza tra i due eventi qual è? Così, in breve.
La differenza è che questa è una crisi contemporanea in tutto il mondo, cioè non è scoppiata in Germania o negli Stati Uniti.
Cioè forse anche, c'è anche un problema di sistema, nel senso che oggi si pensa che il sistema non sia in grado di reagire come ha potuto reagire prima.
Assolutamente, poi c'è anche un maggiore rafforzamento, e qui arriviamo a Fini, so che ti interessa,
no, parlare di
Fini, quindi ci arrivo subito.
A me interessa tutto, è vero.
Il problema è che dagli anni 30 c'è un maggiore rafforzamento di quella finanza, grande finanza speculativa, che la Rusch identifica spesso come il gruppo Interalfa, guidato dai Rothschild, alcuni esempi sono la Banco Santander o le grandi banche inglesi, che controllano la
City di
Londra.
Quasi la stessa cosa alla fine, perché il Banco Santander, voi ci avete spiegato per primi, e poi l'abbiamo visto in altre salse, che è vero che insomma il Banco Santander appartiene forse lontanamente alla corona inglese, tramite Filippo d'Edimburgo.
Sì, esattamente, la Royal Bank of Scotland. Infatti, e queste sono le grandi banche che fanno i grandi giochi. Anche di le fusioni, acquisizioni, sono sempre coinvolte e controllano la grande finanza. Queste sono le banche d'affari che hanno provocato la crisi, a cui vanno i miliardi e miliardi e miliardi di salvataggi, non solo che hanno deciso negli Stati Uniti prima Bush e poi Obama, ma anche l'Unione Europea. Stiamo dando i soldi a questa gente, anche i soldi che abbiamo dato alla Grecia. In realtà sono andati a grosse banche speculative che non erano neanche greche e che hanno usato la crisi greca per trarre grandi guadagni. Ora, questa grande finanza si rifà storicamente a quella che la Rusch definisce spesso i fondi veneziani e l'oligarchia, la grande, per esempio la nobiltà nera. Un esempio della nobiltà nera sono i Pallavicini, i quali sono i grandi sponsor di Fini. Cioè, anche quando è morta Elvira Pallavicini, lui, per esempio, quando si è sposata la nipote, gli è stato aperto il più grande, mi sembra un casinò, un posto che appartiene a Pallavicini appositamente per lui. E sono, diciamo, gli eredi di quelli che a suo tempo erano i fondi veneziani, che poi diventarono la grande finanza anglo-americana. Quindi, indipendentemente da quello che pensa di fare Fini dal punto di vista delle sue ambizioni politiche personali, la questione, dice la Rusch, resta: chi c'è dietro? Qual è questa oligarchia, questa grossa finanza internazionale che vuole destabilizzare, per esempio in questo caso, l'Italia? Per quale motivo?
Esatto, per quale motivo? Lo chiedo a voi. Andrew, magari vedo che è smanioso. Andrew Spenhouse, buon pomeriggio, benvenuto anche a te.
Grazie, saluti a tutti.
Allora, giusto, questo è l'antipasto, poi il bello era più tardi, ma vi lascio immaginare che cosa succederà. Ecco, chi c'è dietro? Perché l'Italia?
Allora, soprattutto appunto arrivare a questa discussione è fondamentale, perché gran parte delle persone, anche nella politica, pensano che tendono a guardare questi scontri come se fossero delle scaramucce, delle cattiverie tra le forze politiche, e si tende a dire che brutto spettacolo che dà l'Italia, ma appunto, come diceva Liliana, insomma, la questione non è se questo è lo scontro, e qual è lo scontro vero? Lo scontro vero è dove andrà l'Italia, lo scontro vero è qual è il ruolo dell'Italia. L'Italia, con tutti i suoi difetti, e questo governo con tutti i suoi difetti, comunque rappresenta un problema, una spina nel fianco, no, per certi gruppi della finanza internazionale. Primo tra tutti è Giulio Tremonti.
Tremonti è un problema per la
Tremonti
finanza internazionale.
È un problema per la finanza internazionale, perché lui esplicitamente ha appoggiato, sostenuto una soluzione nuova Bretton Woods, una soluzione Glass-Steagall. Poi negli ultimi mesi sta più tranquillo, no? Ritirato su questo fronte, e questo è evidente che viene detto a lui e anche a altri che su certi temi bisogna stare attenti come vengono trattati.
Verrebbe quasi da pensare che la teoria che i politici siano i camerieri dell'alta finanza, in questo caso sia vera, sia dimostrata da quanto voi state dicendo. Infatti, è così, lo pensate?
Il problema è questo, che quando un politico alza la testa e non fa il cameriere, allora diventa un bersaglio. E questo
diventa,
lo vediamo,
prima un problema, poi un bersaglio.
Lo vediamo molto, spesso diventa un bersaglio prima di diventare problema. Perché se guardiamo i casi dei presidenti americani assassinati, spesso sono stati assassinati prima di fare qualcosa.
Azione preventiva, quindi.
Esatto, l'oligarchia si muove così. Quando vede una vera minaccia, lo deve eliminare prima. Caso di Tremonti, appunto abbiamo visto uno scontro, lui è stato molto esplicito nell'attaccare Mario Draghi, per esempio, governatore della Banca Centrale, e lo fa in termini abbastanza forti. Chiamarlo un bambino, chiamarlo ridicolo, come ha fatto negli ultimi anni, non è poco.
Anche negli ultimi giorni.
Mario Draghi, che è rappresentante, che viene dalla Goldman Sachs, è il capo della Financial Stability Board. Questa è rappresentante della finanza internazionale in Italia. Quindi Tremonti rappresenta un problema perché si è rifiutato di dare i soldi alle banche, ai salvataggi, e mantiene un atteggiamento di cercare modi di finanziare l'economia reale e penalizzare la speculazione. Poi quanto ci riesce o non ci riesce è un'altra discussione, ha questo scopo. Un'altra cosa è l'Italia. Berlusconi ha mantenuto soprattutto i canali aperti con persone come Putin, con la Russia, e questo per molti nell'establishment occidentale non va bene. Si cerca di creare lo scontro.
Ma parleremo anche di Russia comunque, perché vedo che avete molto da dire anche su quello, su quel mondo.
Quindi l'Italia, diciamo, è meno controllabile di quello che vorrebbe la finanza, e quindi piacerebbe a questi signori, no, poter gestire di più il potere, quindi creare una situazione di un governo tecnico guidato qualcuno poi rappresentante della finanza, significa tagliare, no, quel poco che rimane in Italia e gestire più direttamente da parte dell'oligarchia.
Hai già risposto tu in questo caso, però, perché la domanda nasce spontanea. Si è parlato, se ne parla tuttora ciclicamente, anche i grandi giornali hanno ammesso che questa riunione fantomatica del Britannia nelle acque del Tirreno nel 92 alla fine è avvenuta, perché anche ne ha scritto anche il Corriere della Sera, anni e anni e anni dopo, non durante la riunione o subito dopo la riunione. Però, quindi, che cosa è rimasto? Cosa c'è da portare via in questo paese? Hanno portato via tutto, verrebbe da dire. Che cosa è rimasto, secondo voi? Io non riesco a capirlo, ma penso che anche chi a casa ci sta ascoltando in questo momento si ponga questa domanda. Ma che cosa manca da prendere?
Basta ascoltare i banchieri, cosa dicono? Che
i risparmi della gente.
Il sistema previdenziale deve essere assolutamente riformato, non solo in Italia, ma dappertutto. Il boccone più ghiotto per la finanza è la previdenza, le pensioni, di privatizzare le pensioni, il sistema pensionistico. Probabilmente arriveranno anche alla sanità, no? Quindi queste sono una quantità di soldi enorme che vorrebbero buttare nei mercati, perché le bolle finanziarie vanno avanti finché portiamo dentro più soldi, no? Quindi quello che rimane anche delle aziende, delle grosse società italiane, che non sono tante, però se guardiamo l'ENI,
ma anche per l'ENI, per esempio, si è discusso. Io ho ritrovato questa notizia in un libro scritto dall'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, in cui lui fa riferimento a Mario Draghi come uomo di Goldman Sachs e direttore generale del Tesoro, del Ministero del Tesoro, quindi proprietario. Esatto, no, ma soprattutto del patrimonio immobiliare di ENI, che è stato definito come il patrimonio immobiliare più grande d'Italia in quel periodo. La privatizzazione di quel patrimonio immobiliare è stato gestito da Mario Draghi per conto di Goldman Sachs poi alla fine. Quindi via quello, che cosa
rimane.
Lo disse anche Cossiga.
Quindi ci sono delle cose che si possono ancora fare per liberalizzare ancora di più l'economia, nel senso che aprire tutti i servizi locali, che già si sta facendo, no, alla speculazione, ma soprattutto si possono appunto cercare, la finanza cerca nuove fonti, nuovi flussi di denaro per la speculazione. E questo è quello che vogliono. E non vogliono, no, che ci siano dei governi nazionali che rompono le scatole e si oppongono a questo. No, anche se lo fanno in modo inefficace, no, l'idea è garantire che la finanza possa controllare. No?
Una battuta veloce, visto che ci siamo incanalati in questa direzione sulla cessione o no delle sovranità nazionali. Soprattutto stiamo vedendo che la cessione della sovranità nazionale è inarrestabile. Avrete seguito anche voi in questi giorni il dibattito sui Rom, Unione Europea versus Francia. Ecco, il presidente Sarkozy ha dato l'impressione di volersi riappropriare quasi della politica nazionale francese. Secondo voi è un tentativo isolato, un fuoco di paglia, o c'è veramente da parte degli azionisti, che alla fine sono membri del Consiglio d'amministrazione, gli Stati nazionali, Consiglio d'amministrazione, la Commissione europea, l'Unione europea, c'è questa idea di voler riappropriarsi della politica nazionale ceduta, devoluta verso l'alto troppo in modo frettoloso, o è un tentativo frutto anche magari di manovre elettorali, recupero di consenso, perché è stato detto comunque che Nicolas Sarkozy non è in una situazione molto, molto bella a livello di consenso elettorale, questa manovra potrebbe tornargli utile in quel senso. Come l'avete vista voi questa situazione?
Io penso più in questo senso ultimo che dici, anche se è ovvio che ci sono degli stimoli importanti all'interno sia della Francia che dell'Italia, per esempio opporsi all'Unione Europea, al diktat dell'Unione Europea sull'economia, e su questo dovrebbero battere i governi. Usare la questione dei Rom per attaccare l'Unione Europea è un trucchetto elettorale e populistico, veramente. Quello che ha detto La Rouche su questo è decisamente il problema dei politici europei, è che l'Europa non decide, non conta, quindi ricorrono a quello che si può definire il populismo, il liberalismo alla Fra Paolo Sarpi, torniamo di nuovo all'eredità veneziana, cioè evitare il dolore e cercare il piacere nella politica, significa compiacere gli elettori il più possibile quando si è in difficoltà, perché sia in Francia che in tutti i paesi europei i governi chiaramente sono sotto attacco. Perché? Non perché non affrontano il problema dei Rom, ma perché non affrontano il problema dell'economia. Non risolvono i problemi reali della gente. Da ecco, cui anche nasce anche la paura dei Rom e degli stranieri. È sempre figlia della crisi, cioè il terrore che qualcuno gli porti via quel benessere e quella situazione.
Però c'è da dire una cosa in questo caso. Non so come voi abbiate recepito questo genere di situazione. Lì il problema è nato dal fatto che qualcuno, in questo caso la commissaria europea Reding, ha accusato la Francia di deportazione, ha rievocato la Francia, la Repubblica di Vichy, il maresciallo Pétain quasi. Insomma, stiamo tornando anche qui indietro nel tempo. Forse in quel contesto c'è stato il risveglio della politica nazionale, del risveglio della grandeur dimenticata francese, e da lì la posizione del problema del recupero della politica nazionale. Ci siamo resi conto in quel momento che la nostra politica, la nostra sovranità nazionale non c'è più. Ecco, al di là, quello forse che voi avete denunciato, che tu hai denunciato sulla paura del Rom, è un effetto secondario. Qui il problema è venuto fuori perché qualcuno si è intromesso e ti ha detto no, non lo puoi fare.
Sì.
Perché il cittadino normale non capisce la cessione di sovranità, perché non la vede, non la sente, dice ma come, non si può fare, non si può fare, comando
normale,
io a casa mia.
Assolutamente,
invece
ragione,
non è così.
Assolutamente ragione a rifiutare gli interventi, compreso quello della Reding, a rifiutare gli interventi dell'Unione Europea, che ha sbagliato ogni singola decisione. Diceva giustamente Helga Zepp-LaRouche qualche settimana fa, abbiamo fatto un'analisi di tutte le decisioni che hanno preso nell'Unione Europea, non ce n'è una che vada bene per alcun paese europeo, dalla Grecia al Portogallo, alla Germania, alla Francia, alla Svezia, qualunque paese. E un esempio è, perché non se la prendono con decisioni folli tipo quel progetto Desertec, che costa il triplo di quello che riesce a produrre in termini di energia, di creare energia nel deserto. Stiamo investendo miliardi e miliardi, buttando a mare, anzi in questo caso nel deserto, miliardi e miliardi, perché l'Unione Europea ha deciso. Oppure in alcune occasioni sia Sarkozy che Tremonti sono venuti fuori, anche Sarkozy parlò di nuova Bretton Woods, ha abbandonato questa proposta, così come la proposta di una tassa sulle transazioni finanziarie, perché c'è sempre il muro anglo-americano che impedisce queste proposte. La battaglia secondo noi va condotta molto chiaramente su questi temi, perché è facile fare appello ai sentimenti di paura della popolazione, però sicuramente la popolazione gradirebbe molto di più delle indicazioni precise di come rimettere in sesto l'economia e rilanciare l'occupazione e l'economia reale invece di finanziare i grandi speculatori, che non qualche vittoria diciamo immediata, elettoralistica sulla questione dei Rom.
Bene, questo è l'antipasto dell'appuntamento di oggi di Che Aria Tira. Torneremo dopo la pausa. Che Aria Tira @radiopadania.net.